Ma la delibera che portiamo in discussione è un documento di indirizzi molto importante, che parte dalle positive esperienze di politiche per l'edilizia sociale storicamente attivate nella nostra città, parte da qui, per misurarsi con i nuovi bisogni che il tempo, l'evoluzione sociale dimensionale delle famiglie e il forte modificarsi delle condizioni economiche delle stesse ineludibilmente ci chiedono di affrontare. Indirizzi che valgono per i piani di edilizia sociale che attueremo a completamento del nostro PSC, del PSC vigente, per le aree F, ma non solo per le aree F, e che utilizzeremo, a mio parere, come riferimento politico e pianificatorio fondamentale anche nella costruzione della parte relativa all'edilizia residenziale e sociale del nuovo PSC che inizieremo ad affrontare come discussione nella seconda parte di quest'anno. Io mi permetto di dire che gli indirizzi che qui presentiamo sono frutto di un confronto ampio, confronto che è avvenuto tra le forze politiche, nel senso che su questo tema più volte, anche se in modo frammentario, abbiamo avuto modo di discutere in consiglio questi temi, con le delibere sulle varianti, con le interrogazioni, con ordini del giorno, e crediamo nella stesura di questa delibera di aver tenuto conto dei contributi costruttivi che ci sono stati forniti e dei quali certamente abbiamo tenuto conto, ritenendoli estremamente positivi. È un atto di indirizzi che ha avuto la possibilità di avere una preliminare discussione, un'occasione di discussione anche con tutte le forze sociali della nostra città, con i sindacati, con le associazioni imprenditoriali, con gli sindacati degli inquilini, con i sindacati dei piccoli proprietari, con i rappresentanti degli ordini professionali, che hanno condiviso le analisi del mercato e dei problemi che dobbiamo affrontare e hanno condiviso anche gli indirizzi e gli obiettivi che il piano si pone e li hanno condivisi e anche sottoscritti in un documento che è stato da tutti sottoscritto appunto nel novembre del 2011 che trova, a mio avviso, pieno e coerente rispetto nella delibera che noi proponiamo oggi. L'analisi del mercato, sia di quello privato sia di quello pubblico, l'analisi dei bisogni abitativi e del contesto sociale nel quale essi si inseriscono è quindi chiara e condivisa da questi attori della città e mi auguro quindi anche dai consiglieri. Così come è chiara e condivisa l'affermazione che la casa è uno dei diritti fondamentali che insieme al lavoro costituiscono le basi fondamentali ineludibili per costruire il futuro di qualsiasi famiglia, di qualsiasi coppia, per qualsiasi avvenire dei nostri giovani. È un tema rispetto al quale non è possibile nessuna sottovalutazione, nessuna inerzia, nessuna insufficienza pianificatoria che potrebbe causare non solo l'inaccettabile negazione politica di un diritto, ma anche veri e gravi sofferenze sociali e causare altrettanti gravi squilibri nella composizione sociale demografica della popolazione della nostra comunità, come già avvenuto negli ultimi 20 anni a causa dell'inadeguata risposta abitativa ad un bisogno che ha dovuto trovare risposta, come ben sappiamo, anche al di fuori dei nostri confini comunali, o che in molti casi si è tradotto anche in convivenze forzate che vogliamo superare. Oggi ci troviamo nella difficile, per certi aspetti la definirei anche drammatica, situazione di avere una richiesta più forte di edilizia sociale, sia in proprietà e soprattutto per l'affitto. a causa anche delle mutate condizioni economiche di gran parte delle famiglie che hanno visto fortemente ridursi i poteri di acquisto dei propri redditi. Crollati poi questi redditi drammaticamente per chi è stato colpito dalla cassa integrazione, da processi di mobilità o addirittura dalla perdita del lavoro, come purtroppo è avvenuto in tante occasioni in questi ultimi anni. A fronte di questa situazione, l'edilizia pubblica è praticamente bloccata da anni e continuerà ad esserlo, quella che noi chiamiamo l'ERP. A fronte delle oltre 1000 domande che abbiamo costantemente in graduatoria, noi riusciamo purtroppo a dare poche risposte ogni anno, e assolutamente insufficienti. Il fondo sociale per l'affitto è scomparso da quest'anno, non ci sarà più. 4.000 famiglie modenesi rischiano di perdere qualsiasi sostegno proprio nel momento che l'applicazione dell'IMU comporterà nel medio termine un inevitabile aumento dei canoni, anche per quegli appalti concordati, nonostante l'impegno confermato del Comune e la forte incidenza sul bilancio di tale impegno. Ricordo che sono oltre 7.000 i contratti appalti concordati rispetto ai quali il Comune interviene con una riduzione prima dell'ICI e domani, penso, se verrà confermato come auspico dell'IMU. Il numero delle procedure di sfratti per morosità è in crescita esponenziale da 3 anni, ben oltre le 1.500 unità l'anno scorso. Per fortuna non esecutivi, nel senso che non si sono attuati, se non per qualche centinaio, ma le procedure per sfratti sono arrivate a oltre 1.500 l'anno. A fronte di questa assenza dello Stato centrale sulle politiche della casa, abbiamo cercato di ridurre difficoltà e tensioni con politiche locali. I PEP hanno svolto una funzione fondamentale nella risposta al bisogno di edilizia sociale sul nostro territorio. Sono stati e sono tuttora uno strumento di straordinario valore politico e di indubbia efficacia. Oltre il 50% dell'edilizia sul nostro territorio è edilizia di carattere sociale, PEP o convenzionata, contro un obiettivo del 20% della nostra regione. Quindi questi dati credo diano in maniera chiara la dimensione dello sforzo che il nostro territorio, il nostro comune, ha sempre compiuto storicamente su questo fronte. I PEP hanno consentito a migliaia di famiglie, oltre 13.000, di accedere al diritto alla casa in proprietà individuale o in proprietà indivisa. Negli ultimi anni hanno affrontato anche il tema dell'affitto, destinando a tale obiettivo il 30% di tutti gli interventi PEP. Così come abbiamo affrontato il tema degli alloggi sfitti, con la costruzione dello strumento dell'Agenzia Casa, che è diventata l'agenzia più importante a livello regionale con i suoi oltre 300 alloggi gestiti, e siamo intervenuti su questo tema anche con un altro strumento, che è stato quello della penalizzazione attraverso l'ICI messa in aliquota massima per gli alloggi che rimangono sfitti per oltre 2 anni. Quindi tutto questo abbiamo fatto e credo che sia importante. Oggi abbiamo una sfida nuova. Le accresciute difficoltà economiche delle famiglie ci impongono di lavorare per raggiungere gli strumenti in essere che chiediamo di confermare, anche un impegno specifico per quella fascia di mercato sociale per l'affitto che abbiamo definito di housing sociale. Con questo termine indichiamo l'obiettivo di costruire le condizioni per mettere a disposizione alloggi a canoni più bassi rispetto a quelli dei PEP e dei patti concordati a famiglie soprattutto composte da giovani coppie che non ce la fanno sopportare neanche quei livelli convenzionati. Abbiamo indicato un obiettivo forte ed estremamente impegnativo per la dimensione dello stock di alloggi e per i canoni che abbiamo indicato, i 350 euro al mese per la camera e mezzo e i 400 euro per le due camere. Un obiettivo che è raggiungibile solo se sapremo operare con decisione e con coerenza, mettendo a disposizione tutte le nostre risorse e chiedendo anche agli altri attori istituzionali e privati di fare la loro parte. Il Comune farà la sua parte attuando accordi di pianificazione con i proprietari delle aree che consentono di mettere a disposizione dell'housing aree a costo zero e con bassi costi di urbanizzazione e mettendo anche a disposizione tutti i benefici fiscali e gestionali dell'Agenzia Casa. Alle imprese dovremo chiedere di proporre come innovazione soluzioni tipologiche più contenute, più attente ai costi di realizzazione e anche accettare i costi di costruzione al metro quadro ridotti rispetto a quelli dei PEP. Le istituzioni finanziarie e il mondo del credito, la fondazione housing della nostra regione, di cui la nostra fondazione Cassa e Risparmio fa parte, la Cassa Depositi e Prestiti, che è parte di questa fondazione, alle banche, dovremo chiedere un atto importante, che è quello di accettare rendimenti bassi per i 20 anni di convenzione, rendimenti molto più bassi rispetto a quelli che il mercato oggi chiede, ma molto più bassi anche rispetto a quelle che sono state le loro richieste fino ad oggi. O vi sono tutte queste condizioni, senza nessuna defezione, o di housing sociale non si fa neanche un metro quadro. Perché queste sono le condizioni indispensabili, ineludibili, per riuscire a costruire un piano casa che porti il risultato di mettere a disposizione dei nostri cittadini e delle nostre famiglie case per l'affitto a quelle condizioni di canone che prima indicavo. Il piano casa è fatto di case e non di slogan. È fatto di una pianificazione seria e rigorosa che sappia programmare gli interventi con lungimiranza, sapendo che i tempi della pianificazione urbanistica e dell'attuazione concreta sono lunghi, purtroppo molto lunghi, si potrebbe dire anche eccessivamente lunghi. Per fare le case ci vogliono le aree e per fare edilizia sociale ci vogliono aree gratis di proprietà comunale. Le aree di proprietà comunale possono derivare solo da accordi di pianificazione, visto che lo strumento dell'esproprio è totalmente inefficace, poiché è totalmente asservito alla difesa della rendita fondiaria e immobiliare. Nel nostro Paese, a differenza dell'Europa, purtroppo è così. La legge sugli espropri è una legge di tutela delle rendite immobiliari e fondiarie. È per questo che ci è precluso l'esproprio, perché andremmo a pagare quelle aree espropriate con gli stessi valori del mercato. Questo dice la legge italiana. È per questo che il Comune di Modena si è dotato degli strumenti normativi per affrontare gli accordi con norme perequative che consentono di garantire al pubblico la maggior parte delle aree trasformate. Sulle aree F, come sapete, addirittura l'80%, diventa di proprietà del Comune gratuitamente, ben oltre alle norme che hanno governato gli accordi sulle aree E. Il nostro PSC vigente consente attraverso le aree F di pianificare il piano casa per i prossimi 5-10 anni e di dare risposte di cui la città necessita. Guardate, il resto purtroppo è difficilmente attuabile e rischia di essere vuota demagogia che ha la conseguenza nefasta di impedire il diritto alla casa a chi ne ha bisogno. Si è poi infine posto il tema importante della revisione della regolamentazione che governa le modalità di accesso ai PEP e anche quelle relative al riscatto e alla vendita degli alloggi PEP. I regolamenti si sono evoluti, si sono modificati nella storia trentennale dei nostri PEP, per adeguarsi alle mutate condizioni legislative, alle mutate condizioni socio-economiche dei cittadini. Oggi che ci accingiamo a rilanciare, rafforzato e con nuovi obiettivi sociali, i PEP e la convenzionata, è giusto ripensare i regolamenti per assicurarci che la loro funzione sociale, la funzione sociale dei PEP e della convenzionata che andiamo a fare, e i costi che il pubblico sostiene quando interviene, quando pianifica interventi di edilizia sociale, siano destinati alle famiglie che ne hanno non solo diritto, ma anche maggiormente bisogno. Vanno però, lo dico anche per portare una riflessione, una considerazione anche sulla storia di questo comune di lunga durata sulle politiche dei PEP che ha fino ad oggi attuato, vanno però evitati giudizi frutto di mancanza di conoscenza dei motivi che hanno suggerito l'attuale quadro normativo. Vanno evitate semplificazioni di analisi e di proposta che non tengono conto della complessità sociale alla quale dobbiamo rispondere e dei problemi gestionali che dovremo affrontare, che non saranno semplici. Temi che solo un duro e approfondito lavoro di una commissione tecnico-operativa composta da tutti i settori che hanno ruolo nella gestione dell'edilizia sociale può fare, quindi l'ufficio PEP naturalmente, il settore servizi sociali, il patrimonio, l'ufficio riscatti PEP, dovranno lavorare alla predisposizione dei nuovi regolamenti. L'importanza politica e sociale della materia richiederà poi periodici incontri con le commissioni consigliari proposte, sicuramente quella SETA e quella dei servizi sociali, al fine di verificare se il quadro normativo in formazione corrisponda coerentemente alle indicazioni della delibera di indirizzi. Quindi un lavoro lungo e impegnativo che auspico trovi la fattiva collaborazione di tutti con l'obiettivo di mettere a disposizione della nostra collettività le opportunità di cui ha bisogno e che essa merita. Il senso di responsabilità dovrebbe essere il riferimento fondamentale del nostro lavoro politico su un tema così cruciale per la vita delle nostre famiglie.
Bene, grazie all'assessore Sitta. Allora, io ho ricevuto 6 emendamenti. 5 sono stati presentati al consigliere Balestrazzi e uno è stato presentato, primo firmatario, il consigliere Torrini e poi anche da Paolo Trande, Federico Ricci e Salvatore Cotrino. Allora, per agevolare i nostri lavori penso sia opportuno che insomma, presentiamo prima tutti gli emendamenti e poi apriamo il dibattito. Quindi diamo la parola al consigliere Balestrazzi, gli chiediamo di presentare tutti i suoi 5 con tutto il tempo di cui ha bisogno. Sì, li stanno fotocopiando e ve li daranno, ecco, iniziano, No, in ordine di protocollo il primo è quello di Balestrazzi, il 31.296, poi c'è l'altro, ma a questo punto per non fare avanti e indietro chiedo al consigliere Balestrazzi di presentarceli tutti e poi presentiamo l'altro, non cambia granché, poi li voteremo in ordine di protocollo. Sì, sì. Allora,